Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 48 squadre, 104 partite al via oggi mondiale di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controversie politiche di Trump. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. La grande attesa dunque è finita. Oggi, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, scatta la Coppa del Mondo di calcio con incontri in 16 città, 3 paesi ospitanti, Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti è il nostro corrispondente a Washington. Allora ti chiedo, poche ore e si comincia, come si sta vivendo negli Stati Uniti questo conto alla rovescia, l'arrivo di questi mondiali?
Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di Latinos, proprio quei Latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
Ecco, se ne accennava, è impossibile non parlare del legame fra sport e politica, in parte per lo stretto rapporto tra Donald Trump e il boss della FIFA Infantino, e un po' perché questi mondiali sono condizionati anche dalle politiche della Casa Bianca.
Sì, proprio così, anche se i mondiali di calcio portano sempre con sé degli inevitabili sconfinamenti nella politica. Basti pensare agli ultimi mondiali in Qatar e alla questione dei diritti umani negati. Questa volta tenere banco è la stretta di Donald Trump in materia di immigrazione. 4 paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, Costa d'Avorio, Haiti, Iran e Senegal, sono infatti colpiti da travel ban, dal divieto d'ingresso. C'è stato il caso dell'arbitro somalo Rabat Artan, respinto e rispedito indietro al suo arrivo a Miami l'altro ieri. Ci sono poi i timori degli ispanici che lavorano per questi mondiali, visto che Trump ha più volte minacciato di mandare gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati, nelle città che ospitano la Coppa del Mondo. Insomma, il boss della FIFA Gianni Infantino, finito nella bufera lo scorso autunno per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire Donald Trump, ripete sempre che il calcio unisce il mondo, che è uno strumento di unità, passione e speranza. Beh, è una retorica che si scontra con le molte controverse realtà di questi mondiali nordamericani. L'auspicio è che perlomeno la politica e le polemiche se ne restino al di fuori degli stadi.
Andrea Vosti e gli Stati Uniti all'approssimarsi ormai di questi mondiali di calcio. Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno colpito molteplici obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, minacciando di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Rassicurazioni da parte americana sono giunte, nessun rischio per il transito nello stretto, è stato detto. Insomma, situazione che resta in bilico tra missili, tra guerra e diplomazia. In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge. Ce ne parla Marcello Iraci.
A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del Centro ha però puntualizzato.
Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
A Ginevra ora manca poco all'inizio del G7 di Evian, nella vicina Francia, e soprattutto mancano solo 3 giorni alla grande manifestazione prevista domenica dalla coalizione anti-G7. Ieri il Consiglio di Stato ginevrino ha comunicato che, dopo diversi tira e molla, è stata trovata un'intesa con i manifestanti sul percorso e sulle modalità del corteo, ma, come ci spiega Aaron Guidotti, il clima rimane tutt'altro che disteso.
Il compromesso trovato dalle autorità ginevrine con la coalizione No G7 non deve trarci in inganno. Domenica ci sarà sì una manifestazione autorizzata dal Consiglio di Stato, ma siamo lontani da quanto avrebbero voluto i manifestanti, che più volte hanno accusato politica e media di fomentare paura nella popolazione. Sempre in tema manifestazione, ieri il Consiglio di Stato ha confermato la presenza all'interno del corteo di osservatori, ovvero delle persone della società civile preposte a vegliare sul rispetto dei diritti fondamentali di tutti i partecipanti, a stilare un rapporto su cosa ha funzionato e cosa no, come si sono comportati i manifestanti e qual è stata la risposta della polizia. Consideriamo che questo sguardo esterno e oggettivo contribuisca alla trasparenza, permetta di prevenire le tensioni e di conseguenza favorisca l'esercizio pacifico delle libertà di riunione e di espressione, ha spiegato la consigliera di Stato Caroline Cast. Caroline Cast, che ieri ha sottolineato come quella di domenica sarà l'unica manifestazione autorizzata e che qualsiasi altra forma di raduno verrà dispersa, prima col dialogo, ma poi con le maniere forti.
Una pastora della Chiesa Riformata Evangelica del Cantone Neuchâtel è stata destituita e accusata di gravi ripetute violazioni dell'etica pastorale. È la prima volta che il Consiglio Sinodale Neocastellano adotta una misura del genere. Nei confronti della donna è stata aperta anche una procedura penale. Dettagli con Paola Latorre.
È la prima volta che succede a Neuchâtel. La Chiesa Evangelica Riformata del Cantone ha deciso di ritirare la licenza di esercitare a una sua ex pastora, attualmente impiegata nella Chiesa Vodese, ma ancora puntualmente attiva sul territorio neocastellano. La decisione è stata presa ieri durante la riunione del Sinodo. 2 le vittime della donna, accusata di controllo spirituale, abuso sessuale e molestie. Questa è la conclusione della commissione d'inchiesta interna istituita per indagare sul caso. La decisione del Consiglio Sinodale è stata unanime alla luce delle prove raccolte e anche del fatto, ha spiegato uno dei membri, che la pastora qualche anno fa era stata coinvolta in episodi analoghi. Sospesa in aprile, qualche giorno dopo, in un'intervista all'agenzia specializzata Protest Info, la pastora aveva proclamato la sua innocenza, denunciando di essere lei stessa vittima di una vendetta della sua ex compagna, conosciuta nell'ambito di un'attività collaterale a quella pastorale. La donna infatti si occupava di accompagnamento spirituale in relazione alla sessualità. L'ex compagna ha inoltre denunciato penalmente la pastora e un'inchiesta è in corso. In seguito a questo caso, la Chiesa Evangelica Riformata ha attivato un'antenna per la segnalazione di abusi e, ha spiegato un membro del Consiglio Sinodale, sono state avviate delle riflessioni per evitare il ripetersi di fatti del genere.